Ed eccoci a voi che sapete, do con molto piacere il benvenuto a Sergio De Laurentiis. Buongiorno Sergio.
Buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo.
È tornato sulle pagine, sulle prime pagine dei rotocalchi, soprattutto italiani, rotocalchi tipo Repubblica, Corriere della Sera, anche se ormai le edizioni online sono un po' tabloid, diciamo, però vabbè, comunque. Chiudiamo subito questa parentesi. X Factor è tornato per una polemica costruita forse ad arte, chi lo sa. Prima invitano Morgan per rivitalizzare un programma un po' in caduta libera a livello di ascolti, che è quello che interessa naturalmente alla produzione. Morgan, personaggio che sarebbe un po' da capire, insomma, non è certo un incompetente musicalmente, vita difficile, tanti problemi, non è uno che le manda a dire. Se lo inviti sai cosa ti aspetti, giusto Sergio?
Credo proprio di sì, esatto. Un po' come Sgarbi, che peraltro è un amico, se ricordo bene.
non mi meraviglierei. Comunque fatto sta che Morgan ha dato in escandescenza ed è stato licenziato, quindi prime pagine, insomma, si è discusso tanto di questa cosa, intanto siamo qua a parlarne, quindi obiettivo raggiunto probabilmente da chi ha scatenato questa polemica, ma non è tanto questo che ci interessa. Riflettevo, ormai è tanti anni che dobbiamo sorbirci o gustarci a seconda dei punti di vista questa trasmissione, e non mi sembra che sia stato lasciato un segno nello sviluppo della musica, nella scoperta di talenti, nella valorizzazione di chi la musica la fa, di chi la musica la crea. Penso alla grande tradizione dei cantautori in Italia. Non mi sembra che X Factor abbia smosso un millimetro, ormai in tanti anni, non so, sono 15 o qualcosa, in tante edizioni, in questo senso. Si può fare un bilancio? Possiamo tentarlo, Sergio?
Credo di sì, anche perché non c'è solamente l'X Factor italiano, naturalmente, parliamo anche delle edizioni, quelle un po' più longeve, inglese, poi gli altri formati che comunque hanno molto a che fare, quindi parliamo di American Idol, sono storie ormai ventennali.
Esatto.
Quindi si può fare anche un minimo di contestualizzazione storica adesso, senza prenderci troppo sul serio.
Certo, ovviamente, ma per aiutarci in questo percorso abbiamo chiamato due musicisti di altissimo livello, che oltre a essere impegnati nella loro attività, che è rivolta prevalentemente in ambito jazzistico, ma non solo, tengono molto anche a che la cultura musicale possa avere un senso in questa società un po' complessa dei nostri giorni. Per cui io saluto, do il benvenuto, sono già stati i nostri ospiti altre volte con molto piacere, a Claudio Angeleri. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti voi.
E a Gabriele Comeglio. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora io partirei, se è d'accordo Sergio, chiedendo proprio a Gabriele. C'è un lato positivo che io molte persone in questi anni hanno seguito questa trasmissione o questo genere di trasmissioni. C'è tanto interesse verso ciò che è la musica, verso ciò che è il backstage, per vedere come si monta un brano, come si lavora a un arrangiamento, come un gruppo prova, come un produttore può intervenire da questo punto di vista. Posto che X Factor è una trasmissione televisiva, quindi anche altre esigenze, si poteva fare di meglio rispetto a questa esigenza che secondo me è bella da parte del pubblico, anche il pubblico non competente.
Ma poi rispondo io, scusa.
Sì, 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 Gabriele.
Sì, sì, guarda, certo, sarebbe una bella cosa, ma ricordiamoci che non è una trasmissione musicale, è una trasmissione che ha dietro una multinazionale del disco e serve a pubblicizzare dei prodotti. I prodotti sono i cantanti. Quindi è come se noi facessimo una trasmissione su come si lavano i panni con tutte le lavatrici della stessa marca per indurre la gente a comprare quelle lavatrici. Quindi io in questo senso probabilmente la trasmissione ha avuto successo, ma non ha nulla a che vedere con la musica, quindi direi che proprio è una specie di pubblicità che dura l'intera durata di una trasmissione, punto e basta. Io la vedo così, ed è anche pericolosa perché induce i giovani a pensare di avere già tutto dentro di sé, no? Non mi sei arrivato, no? È una delle frasi che sentiamo dire da questi animali impagliati che fanno la giuria, no? tra le quali poi vengono scelti dei personaggi, no? Non delle persone che abbiano competenze musicali o delle persone che hanno supposte competenze musicali, ma poi quando parlano di musica arrivano con degli sfondoni tremendi, no? Questo è il caso di Vacco, gente che non conosce neanche il lessico di base della musica. Quindi il risultato qual è? Che si inducono i ragazzi a pensare che oh, accidenti, non ho tirato fuori quello che è dentro di me, sono un fallito. Invece la musica non è tanto quello. La musica è un procedimento lungo di apprendimento, lungo di assimilazione, che ha bisogno anche di molta costanza, per cui spesso accade che il primo risultato non sia quello migliore, che bisogna lavorarci su per un po' di tempo. Se non avessero fatto così la grande maggioranza dei cantautori italiani, pensiamo ad Dalla, no? Qualcuno gli avesse detto: ah, il primo disco non è andato bene, non hai tirato fuori quello che hai dentro di te, ciao, vai a fare un altro lavoro. Beh, non avremmo avuto Lucio Dalla, no? Ti sembra? E
Assolutamente.
quindi veramente, insomma, pensare alla musica accostandola a questi programmi mi sembra una barzelletta. Concludo brevemente dicendo che poi siamo veramente in alcuni casi alla fantascienza, cioè io voglio fare un piccolo esempio. Quando ero un ragazzino io andavano in onda i telefilm di Batman o Batman, qualcuno se li ricorderà quelli a colori, insomma, anche se ai miei tempi la TV non era ancora a colori. Bene, un mio compagno di scuola si lanciò dal pagliaio, perché abitavo in una cascina, con l'ombrello aperto credendo di fare come Pinguin, e si ruppe entrambe le gambe.
Ui.
Ecco. Quindi, insomma, evidentemente il telefilm di Batman non è un documentario scientifico, quindi è meglio non fare come fanno loro. Ecco, poi incidentalmente costui anni dopo è diventato anche comandante dei vigili urbani, quindi chiudendo un po' il cerchio, insomma, diciamo così. E in realtà anche X Factor non rappresenta poi questa cosa musicale. Peccato che molti giovani siano indotti a credere che è così, ma questo è il potere, la moral suasion della televisione e della pubblicità, insomma.
Ecco, a questo proposito penso che si possa anche aggiungere un altro argomento che è molto legato a quello che ha appena detto il nostro ospite, e cioè la scuola, cioè tutto quello che riguarda praticamente la formazione, quella cosa anche un po' noiosa, grigia, i musicisti che devono fare le scale, che devono fare gli arpeggi, tutte queste cose qua. Però in generale c'è un concetto di scuola legato anche alla casa discografica che mi sembra sia stato perso, quasi completamente nel corso degli anni. Penso che la domanda vada girata proprio ai nostri ospiti che sono molto più addentro, cioè quanto le case discografiche hanno abdicato sostanzialmente.
Claudio, cosa ne pensi?
Ma dunque, quanto abbiano abdicato riguardo all'educazione musicale, cioè, confermo quello che diceva Gabriele, cioè, per quanto riguarda il X Factor, non si tratta naturalmente di una trasmissione musicale, quindi da questo punto di vista non dobbiamo prenderla come, appunto, come esempio. Il discorso è questo, cioè, da quando è stata la pandemia, c'è sempre stato questo sport nazionale del complotto, per cui il discorso, e poi ha tirato fuori anche Morgan, è il discorso che le case discografiche, anzi le major discografiche, se ricordiamo, l'Universal, la Sony, la Warner, eccetera, indirizzano, scelgono e passano sopra di fatto alle scelte dei ragazzi. Questo è stato ben, tra l'altro, approfondito in un libro recente di Alceste Rodi che si chiama Fatti e Misfatti dell'industria musicale italiana, che consiglio a tutti veramente di acquistare e anche di leggere con interesse. Chiaramente in questo panorama dell'industria musicale c'è anche il discorso della didattica. Ecco, errori da parte dell'industria discografica o errori anche delle istituzioni che di fatto erogano la formazione musicale ai giovani? Perché ad esempio tantissimi conservatori per quanto riguarda gli aspetti diciamo della musica leggera, cosiddetta musica pop, rock, eccetera, non viene utilizzata in sé come valore musicale, come tradizione, ma in realtà come un modo ancora simile alle trasmissioni a X Factor per poter attirare allievi e poi risollevare le sorti di questi indirizzi musicali, diciamo AFAM e anche gli indirizzi musicali delle scuole. Cioè, quindi il problema È proprio questo, cioè dovremmo dal punto di vista della didattica anche andare a indagare come si insegna questo tipo di musica, cioè il jazz, il pop, il rock, perché sicuramente anche applicare quello che è lo studio delle scale, degli arpeggi, eccetera, eccetera, della musica classica, probabilmente non è il migliore anche per avvicinarsi a questa musica e quindi anche motivare i ragazzi allo studio. Cioè, quindi io direi, certo, case discografiche hanno i loro interessi, ma anche io vorrei puntare un po' il dito riguardo a un rinnovamento anche della didattica che non c'è stato da questo punto di vista, se non attraverso ad esempio alcune scuole di musica. Le scuole di musica per poter sopravvivere devono avere anche una certa creatività e quindi stiamo facendo anche ricerca dal punto di vista didattico, pedagogico in questo senso.
Certo, molto interessante ciò che dice Claudio Angelere, ma io rilancio un attimino quello che diceva Sergio De Laurentiis poco fa. Io non ho l'impressione di, cioè, anni fa, per chiunque abbia visto ad esempio il film Bohemian Rhapsody, la storia di Freddie Mercury, c'è quell'episodio, naturalmente reso cinematograficamente, dove lui propone un brano come Bohemian Rhapsody al suo discografico, il quale si mette le mani nei capelli, dice: no, tu sei pazzo, questo brano non può andare. Ora penso che se uscisse oggi un brano come Bohemian Rhapsody, nessuno arriverebbe oltre l'introduzione di pianoforte di 8 secondi. Ma io non ho l'impressione che ci siamo persi per strada, grazie al lavoro dei discografici, che pur non sono al numero uno nella lista delle mie stime personali, perché ne combinavano di tutti i colori e voi due lo sapete benissimo, ma non ho l'impressione. Il loro lavoro lo facevano e non ho l'impressione di essermi perso per strada un Freddie Mercury, un John Lennon, un Robert Plant, un Jimmy Page, un Michael Jackson, addirittura una Christina Aguilera. Non ho l'impressione di essermi perso per strada un gioiello che la discografia non sia riuscita ad intercettare con i suoi radar. Ora, dopo 15 anni di X Factor, noi possiamo, almeno in Italia, possiamo citare Mengoni e i Maneskin, ma che non sono usciti come popolarità da questa trasmissione. Non ha intercettato un bel niente. Chi ha talento è rimasto col suo talento a casa sua, e chi aveva un talento da portare non è stato spinto, come diceva prima Gabriele, dal primo disco non è andato bene, è stato supportato. Io non lo so quanti artisti di X Factor sono stati abbandonati dalla casa discografica dopo pochi mesi, finita la fiammata televisiva. Questa cosa manca, secondo voi, e c'è un'alternativa per un utente che sia appassionato di musica e voglia scoprire qualcosa di bello? Perché il problema è questo, perché se stiamo a ciò che passa il convento, ci dobbiamo buttare dalla finestra, metaforicamente parlando. Gabriele.
Sì, direi che hai proprio ragione. È cambiato un po' tutto, è cambiato il modo di produrre musica. E chiaramente quello a cui puntano le case discografiche, cioè da molti anni a questa parte, è eliminare i musicisti dal circuito musicale, no? Lo vediamo con la musica di adesso, tutta fatta con mezzi elettronici. Hanno eliminato anche il canto perché al suo posto c'è qualcosa di parlato in rima più o meno ritmicizzato e quindi non c'è neanche più la necessità di avere dei musicisti per fare musica. Quindi chiaramente spostando l'asticella così in basso, ovviamente il termine talento è vero, è diventato un termine totalmente privo di interesse praticamente. Quindi è chiaro che quando tu hai un prodotto, no, che può essere un prodotto di qualsiasi tipo, pensiamo ad esempio il vino lo devi fare con l'uva, devi piantare una pianta che si chiama vite, farla crescere, eccetera, eccetera. Dopodiché spremi l'uva e ottieni il vino e puoi chiamarlo vino solo per se c'è l'uva. Puoi anche prendere delle polverine, tramite la chimica fare qualcosa che ha in generale il gusto del vino, aggiungi un po' di alcol, ma se lo chiami vino ti mettono in galera, ecco, sostanzialmente.
Certo.
E quindi il problema è proprio questo, che adesso c'è in giro una grande quantità di non musica fatta da non musicisti. Quindi evidentemente, se però il convento passa solo quello, sai, è difficile combattere contro la forza di fuoco che hanno queste grandi multinazionali. Quello che noi facciamo quotidianamente, Claudio al Centro Didattico Produzione Musica di Bergamo e io alla SMUM di Lugano, cercare di formare dei giovani che siano un po' disincantati, che ascoltino con le orecchie e non con gli occhi, insomma, e che quindi si formino un gusto musicale un po' diverso. Devo dire che io insegno anche un corso di musica d'insieme con ragazzi giovani, 15, 16, 17 anni, che ascoltano assieme i loro coetanei quello che c'è adesso, se lo canticchiano, però hanno una idea di quelle che sono i valori, insomma. E quindi alla fine, senza demonizzare nulla, però è chiaro che quello che è stato prodotto qualche anno fa aveva una qualità diversa, proprio perché si andava alla ricerca della qualità. Invece quello che è stato creato adesso è una specie di doping, diciamo così, della musica, e quindi, non essendo in assenza di regole, insomma, va bene così. La massa segue quella roba lì in maniera un po' acritica. La speranza è che quella di riempire le nostre scuole di musica di gente che cominci ad ascoltare in maniera un po' più critica.
Io però ho un'altra cosa da sottolineare, Sergio, butto lì un paradosso. Penso all'epoca di Mozart o all'epoca di Schubert. Schubert morì poverissimo, molto giovane, mentre agognava la pubblicazione del suo trio Opera 100, che è uno dei capolavori totali della letteratura universale, musicale, e insomma l'editore, no, non so, è troppo lungo, è troppo corto, il sistema lì era malato, poveretto, era a letto, ma dovresti accorciare, insomma. Povero Schubert è morto prima che pubblicassero il suo trio Opera 100. Nessuno si ricorda il nome dell'editore, se non gli eruditi di Schubert. Anche se esco e chiedo a questa persona che sta pascolando il cane qua fuori, me lo dice, sa chi è. O Mozart che muore dopo praticamente di stenti, voglio dire, e dopo tanti anni viene scoperto il loro vero valore, per non parlare di Johann Sebastian Bach. Claudio, io penso che statisticamente il talento, la genialità, la scintilla creativa c'è sempre stata, dagli uomini primitivi che avevano una vita dura eppure trovavano il tempo di dipingere le loro caverne, fino a tutte le epoche, gli schiavi africani che portavano la loro tradizione canora in qualche modo nella vita allucinante che facevano nel nuovo mondo, dove non vivevano certo di agio, e da lì sappiamo tutti che cosa è saltato fuori poi dal punto di vista musicale. Statisticamente il talento c'è, la scintilla di creatività c'è. Come andarla a cercare al di fuori dei canali, che queste major, io aggiungerei sempre, ciò che ne resta, chiusa parentesi, ci propongono? Come andarla a cercare? Ci sono canali alternativi? Certo, ci vuole uno sforzo, non bisogna appiattirsi su ciò, accendere la televisione e sedersi sul divano, né bisogna appiattirsi sull'algoritmo, per esempio, se si cerca in rete. Ma tu hai canali alternativi per questa ricerca? Perché a questo punto è una ricerca.
Sì, beh, dunque, innanzitutto la questione riguarda anche la velocità degli ascolti della musica. Cioè, noi sappiamo che una volta le canzoni avevano una certa durata, l'introduzione, la strofa, il ritornello, eccetera, eccetera. Adesso sono fuori tutti dei loop, anche indotti da determinate macchine. Quindi la musica non si ascolta più. Cioè, è un prodotto che è sottofondo a tutto. Quindi noi dobbiamo educare, rieducare anzi, all'ascolto. Cioè, all'ascolto che è un'attività, in ogni caso, tra virgolette lenta. Cioè, dobbiamo andare un po' contro quello che è la tendenza anche della nostra società iper tecnologica e iper connessa. Allora, da questo punto di vista, ad esempio, io da tanti anni, dal 1990, realizzo tanti laboratori nelle scuole, lezioni, concerto, in cui questo rientra di fatto all'interno di un festival jazz che è Bergamo Jazz e con CDPN, però in realtà noi non parliamo di jazz, parliamo di musica, e parliamo soprattutto del discorso di ascolto, di quali sono gli elementi fondanti, e devo dire che i risultati sono straordinari, perché ad esempio anche durante il lockdown, ma anche nell'ultimissimo International Jazz Day, abbiamo connesso quasi 100 istituti comprensivi in Italia e 8.000 studenti. Questi ragazzi hanno dato una risposta straordinaria, cioè nel senso che sono rimasti, tra l'altro molti di questi collegamenti erano durare un quarto d'ora, sono durati 2 ore grazie proprio alle domande. C'è questa richiesta da parte dei ragazzi, quindi dobbiamo insistere, dobbiamo continuare riguardo a questa diffusione di questo, della cultura musicale, in modo ovviamente non come si dice dispersivo, spaventando anche perché tanti che si avvicinano alla musica dicono che prima di suonare di fatto devo studiare solfeggio, eccetera, eccetera, eccetera. No, non è così. La musica è un linguaggio, come linguaggio si imparano cioè facendolo, no? E poi si arriva alle regole. Questo di fatto è il modo col quale noi proponiamo la musica. Poi molti di questi ragazzi poi si avvicinano a uno strumento. Alcuni diventeranno dei musicisti, sì, no, non è comunque la cosa importante, perché in ogni caso noi veicoliamo una determinata cultura, perché la cultura dell'ascolto vuol dire anche saper fare un passo indietro. Quando noi suoniamo, Gabriele è direttore di tante big band, dobbiamo imparare e capire quando è il momento di stare indietro, quando è il momento di prendere la parola, di essere solista, di essere accompagnato. Questa è una grande lezione per la vita, non solamente per la musica, e quindi dobbiamo continuare in questa direzione, senz'altro.
Assolutamente. Io ho dovuto sacrificare un po' di ascolti, forse meglio così. Comunque volevo proporre, per farci quattro risate, per far capire, perché il tempo aiuta a capire, no? Come sia tutto copionato a X Factor, è tutto un copione, e ci facciamo due risate. Ho preparato una clip dell'avventura dei Måneskin a X Factor, dove arrivano lì nel 2017, e, insomma, è veramente evidente come tutto fosse già stabilito prima. Ascoltiamo un attimo.
Dai, su, vieni avanti, prossimo concorrente.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao.
Belli, bellissimi.
Grazie.
Quanti anni fa facevate le medie? Poco?
Pochi.
Come vi chiamate?
Noi siamo i Måneskin.
Praticamente ci dovevamo iscrivere a un concorso e proprio serviva un nome. E quindi, dato che io sono mezzo danese, loro mi iniziano a dire: ah, vabbè, allora spara tutti i nomi fighi in danese. Allora abbiamo trovato Måneskin, che in realtà vuol dire chiaro di luna, cioè non c'entra niente alla fine.
È Måneskin, è lui. Cioè abbiamo un bellissimo rapporto, cioè litighiamo, perché è chiaro, è normale litigare. Però già si cominciano a fare progetti futuri, perché alla fine stiamo proprio bene.
I Måneskin, venite ragazzi. Luca Tomasini ha spinto sull'acceleratore con questa bella fornitura anche di Maurizio Cattelan. I ragazzi ci sono? Sì, possiamo partire, Levante? Cosa te ne pare? Prego ragazzi.
Io... Allora, anzitutto sei... Siete stati molto bravi. Sono stata anche contenta di vederti in queste non vesti, Damiano. Sei più depilato di me.
Eccolo qui!
Direi che può bastare. Abbiamo sentito perle di competenza musicale da parte dei giudici, e vi ho risparmiato poi Fedez, che è un po' anche nell'occhio del ciclone per ciò che è successo a Morgan, che poverino, lui Morgan in fondo un po' se ne intende, no? Se vogliamo stare, un po' di competenza ce l'ha. Comunque, insomma, battute da semiosteria, e poi adesso, pensando dove sono i Måneskin adesso, peraltro, voglio dire, ben vengano, un gruppo che suona, comunque cerca di suonare rispetto a tanta altra roba che c'è in giro oggi. Si vede che sto cercando un po' di trattenermi, Sergio. Ma riprendiamo un attimo, ci rimangono pochi minuti purtroppo, ma Sergio, riprendiamo un attimo il discorso di prima, avevi qualcosa da aggiungere?
Allora, in realtà è un discorso talmente ampio che meriterebbe, credo, almeno altre due o tre edizioni di Voi che sapete, perché qui si tratta appunto di ripensare completamente il rapporto con la musica. Ed è stato già detto dai nostri ospiti, cioè adesso come adesso è molto difficile immaginare il tipo di ascolto a cui siamo stati abituati noi un po' più vecchietti, insomma. Già solamente il fatto di dover aspettare fisicamente la copia del vinile per ascoltare il nuovo disco di Prince o cose di questo tipo. È chiaro che, cioè, il rapporto proprio con l'oggetto, con la musica stessa è totalmente differente. Noi adesso abbiamo una tale messe di possibilità. Io il nuovo singolo dei Beatles l'ho sentito 3 secondi dopo che era stato messo online da Apple Music. Questa è la differenza, ed è chiaro che questa velocità, questa enorme massa di informazioni, poi non ha più filtri, ed è questo che adesso è l'oggetto del ripensamento, cioè dove riusciamo a trovare di nuovo dei filtri. Ma non per una questione elitista, no? Per dire questa è la bella musica perché te lo dico io, è già solamente proprio per trovare delle categorie, per riuscire a ridare un senso alle parole, cioè, perché se tutti sono bravissimi, nessuno è bravissimo, certo. Se tutti sono i Beatles, nessuno in realtà può arrivare a quel livello. Io sono convinto che ci sono straordinari musicisti in circolazione e magari li scopriamo nei canali alternativi, che sono quelli che vengono utilizzati effettivamente da molte persone. Difficile però poi dopo fare un po' la graduatoria attraverso, che ne so, Instagram, attraverso Facebook e compagnia bella. Ci sono e alcuni escono e sono straordinari. Non è X Factor, ma è un, se vogliamo, è il segno dei tempi, ecco.
Sì, prima citavi, parlando fuori onda, che non pubblicherò, tranquillo, Jacob Collier, per esempio, certo, uscito da questo mondo, oppure Domi e J.D. Beck, questi due ragazzini americani veramente strepitosi, però bisogna andarseli un po' a cercare. Cosa ne pensate? Un'ultima battuta a entrambi i nostri ospiti, Gabriele.
Ma diciamo che la tecnologia ha dato accesso alla possibilità di creare un prodotto finito anche a persone che non sanno molto di musica, insomma, è come se noi organizzassimo una gara di corsa, però qualcuno può farla in motorino, qualcuno può farla in taxi, qualcuno può farla con l'aereo, è chiaro che uno che corre ha delle difficoltà, insomma. E quindi cosa è successo? È successo che la musica è stata invasa da non musicisti, sostanzialmente, insomma. Certo. Quindi mancando quel filtro è arrivata una produzione che strabocca da tutte le parti di cose magari meno importanti, meno interessanti, che finiscono, come hai detto bene tu, per sommergere le altre. Quindi bisogna armarsi di una bella vanga e iniziare a scavare, insomma, per trovare le cose, mentre una volta non era così confuso il tutto. L'industria ha necessità di fare il soldo facile subito, ma la musica è una cosa che ha bisogno di concentrazione, no? Come si diceva prima, il vinile, ti siedi, lo compri, ti siedi, guardi la copertina, ti prendi un momento per te. Insomma, una cosa è mangiare un panino mentre si cammina, un'altra cosa è sedersi al tavolo con una bella pasta alla norma fumante, ben cucinata. Certo. Se riusciamo a far capire,
no, certamente,
che sono due cose diverse, abbiamo vinto noi.
E con Claudio, mentre sotto vi faccio intuire la voce, sì, di Francesca Michielin, poi il nostro pubblico, se vuole, andrà a cercare chi è. Mi è stata proposta l'ascolto poco tempo fa di un brano di un produttore molto importante americano, che è Will.i.am, un disco, una canzone singola che fece con Britney Spears 10 anni fa. Il titolo è Scream and Shout. Io sono rimasto a bocca aperta, ma questa è una canzone strepitosa, eppure ha tutti i crismi dell'elettronica, della produzione per la musica dance, eccetera eccetera, ed è stata fatta una dozzina d'anni fa, e chi me l'ha proposto? Un ragazzino. È il tempo anche che e questo è un capolavoro dal mio punto di vista, insomma, dalla struttura, della melodia, della canzone come costruita, certo secondo altri canoni. Forse è il tempo alla fine, come disse una volta Ray Charles, è il tempo che alla fine dà il giudizio finale, e bisogna avere la pazienza, perché ama la musica, di aspettare. Cosa rimarrà avrà un valore. Claudio?
Sì, assolutamente, hai ragione. I tempi sono, cioè, dobbiamo recuperare appunto questa lentezza, che non vuol dire fare le cose appunto lentamente, ma avere, poter ragionare, poter riflettere su alcuni aspetti della musica. Volevo dire una cosa, ribadire quello che diceva Gabriele riguardo al fatto che le industrie discografiche e major adesso sono in mano a non musicisti, perché infatti quei commenti che sono fatto sentire e che sono veramente ignoranti, però ce n'è uno ancora peggiore, che è quello di Rudy Zerbi, che dice che l'intonazione è un concetto antico della musica. Ecco, allora se noi arriviamo a questo, e questo è stato amministratore delegato della Sony, adesso sappiamo che è giudice, eccetera, è chiaro che se questa è la linea che passa, chiaramente siamo molto lontani dal discorso della musica. In ogni caso volevo così anche dire che io sono fiducioso, cioè nel senso che, come dicevi tu, che una giovane, un adolescente ti ha suggerito un ascolto, una canzone di Britney Spears, eccetera eccetera, ci sono tanti ragazzi che comunque preferiscono ad esempio andare ai concerti dei Pinguini Tattici, due di questi, certo, ragazzi tra l'altro sono nostri allievi, e andare a un concerto vuol dire appunto innanzitutto ascoltare, partecipare, eccetera eccetera. Quindi secondo me abbiamo un margine, cioè, i ragazzi non sono tutti tra virgolette stupidi,
no no assolutamente
manipolati no, dobbiamo semplicemente insistere e dare tempo al tempo, come dicevi tu, insomma.
Io vi ringrazio tanto, mi scuso per la chiusura rapida, ma c'è il notiziario che incombe. Grazie a Gabriele Commeglio e Claudio Angeleri, ci risentiremo presto sulle onde di Rete 2.
Grazie a voi.
E grazie a Sergio De Laurentiis per averci accompagnato in questo percorso. Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.